Bentornati gli ascoltatori di Radio Bologna 1, questa è l'arengo del viaggiatore in studio mobile Daniele De Maria e Tobia De Salvo. Abbiamo parlato di Tunisia e Egitto, ci spostiamo adesso più a est, in Palestina e a Gaza. In questi giorni si è parlato molto della Palestina dal punto di vista politico, con una forte presa di posizione da parte del presidente statunitense Barack Obama, che avrebbe parlato a proposito della Palestina e di Gaza e riguardo ai territori e comunque di un ritorno ai confini per quanto riguarda Israele, antecedenti alla guerra dei 6 giorni. C'è stata una reazione, diciamo, stizzita da parte di Israele, dal presidente Netanyahu, anche se però Netanyahu nelle ultime ore, e comunque parlando al congresso statunitense, è sembrato un po' più aperto al compromesso e insomma più aperto a discutere e a cercare di trovare una soluzione, visto che comunque Israele negli ultimi anni non è sembrata particolarmente propensa e interessata a conseguire una pace. All'opposto, la Palestina sta vivendo nell'ultimo periodo forse sta entrando in una nuova era con rapporti che stanno migliorando tra Hamas e l'autorità palestinese, e quindi forse però ancora alla ricerca di un'autorità che possa guidare comunque la Palestina a una svolta.
Con noi adesso l'ultimo ospite della puntata è Alessandra. Ciao Alessandra, ci senti?
Sì, ciao.
Ciao Alessandra, beh, la prima domanda che è quella che ti farebbe la tua famiglia è cosa ti è venuto in mente di andare in quella striscia di terra che confinando con l'Egitto entra dentro il territorio palestinese e cosa sei andata a fare e con chi ci sei andata?
Sì, dunque, io ho deciso di andare a Gaza per una decisione nata assolutamente in modo spontaneo, poco dopo la morte di Vittorio Arrigoni, giornalista italiano che è stato rapito e ucciso a Gaza. E l'idea del convoglio è nata da un'assemblea molto spontanea a Roma, alla quale io ovviamente non ho partecipato perché sto a Parigi, di compagni attivisti sulla Palestina e amici di Vittorio che si sono ritrovati e hanno detto: tentiamo di sbloccare l'assedio per una settimana, cerchiamo di valorizzare il lavoro che Vittorio faceva in quella striscia di terra, il lavoro di attivista che faceva in quella striscia e rompiamo così l'assedio. Si è formata un'assemblea che pian piano è diventata sempre più numerosa e alla fine ha portato appunto a un'ottantina di attivisti che sono partiti il 12 maggio.
Insomma, siete partiti autonomamente, avete deciso di andare in una striscia di terra che è una, diciamo, terra sulla costa del Mediterraneo, probabilmente anche un paese con le bellezze tipiche della zona, ma che si trova incastrata in un problema storico che la vede, un territorio chiuso e occluso dalle relazioni con lo Stato di Israele e con i relativi problemi. La realtà che avete visto al di là del valico di frontiera, qual è stata?
Ma sicuramente la realtà di una popolazione che è assediata ed è assediata da Israele perché appunto i valici e gli accessi sono impediti alla la popolazione palestinese, non può uscire, l'economia non esiste, tutte le merci che sono importate o esportate in piccolissime quantità ovviamente sono gestite da un'azienda che è a capitale israeliano, che si chiama Gresco. La ricostruzione delle case, delle abitazioni, delle famiglie, soprattutto successivamente all'operazione Piombo Fuso tra dicembre 2008 e gennaio 2009, che ha visto la morte di moltissimi civili. La ricostruzione appunto delle case è difficile perché il materiale non può entrare e loro operano una grande operazione di riciclaggio rispetto alle case che sono state precedentemente bombardate ed è incredibile come questa cosa in realtà salti agli occhi girando e passeggiando per la striscia di Gaza, la devastazione è assoluta. Poi dall'altra parte esistono campi profughi giganteschi che negli anni, ovviamente, da tende, da luoghi, quindi che rappresentavano una situazione precaria, sono diventati paradossalmente luoghi stabili, cioè famiglie che hanno costruito all'interno di questi campi le proprie abitazioni, e quindi ha un suo senso.
Ti faccio una domanda, Alessandra. In quella zona, vivendo, guardando, trascorrendo i giorni che hai riportato nel tuo diario, che ci fai la cortesia di pubblicare sui prossimi numeri dell'Arengo del Viaggiatore, al quale invitiamo e che invitiamo tutti gli ascoltatori di Radio Bologna 1 a leggere a partire dal prossimo mese di giugno, la domanda è: la situazione che si prova, la sensazione è di pericolo?
In realtà si è abbastanza coscienti del fatto che, essendo un luogo di terra dimenticato ed essendo un luogo di terra assediato e completamente controllato da Israele, qualunque cosa può succedere in qualunque momento. L'operazione Piombo Fuso ne è un esempio. Non c'è stato nessun avvertimento e hanno cominciato a bombardare da un giorno all'altro. È vero che la situazione è molto diversa dalla West Bank, perché nella West Bank i checkpoint israeliani sono ovunque, mentre in realtà Gaza i militari israeliani non li vedi se non al di fuori del confine, quindi la situazione è più una situazione di prigione a cielo aperto, come tanti hanno detto, e quindi forse il pericolo non si sente così, non è così percepibile, ma pensabile, ecco, sicuramente.
Senti, e parlaci invece un po' anche delle persone che hai incontrato a Gaza.
Sì, certo, noi abbiamo conosciuto molto bene, perché abbiamo condiviso molti spazi e molto tempo con i ragazzi dei movimenti nati appunto sull'onda delle rivolte arabe, che sono principalmente tre, e sono quelli che fanno riferimento, uno molto grande che si chiama Gaza Youth for Breakout, fa riferimento a una manifestazione avvenuta il 15 marzo, una manifestazione che è stata organizzata molto spontaneamente dagli studenti, che vuole andare appunto contro qualsiasi, indubbiamente è per la riconciliazione appena avvenuta tra Fatah e Hamas, ma in realtà va anche contro gli stessi partiti politici, perché quello che chiede è una democrazia, quello che chiede è una presa di posizione politica da parte delle comunità internazionali. E questa è una realtà, io credo, molto bella e molto interessante, che sono tutti ragazzi che più o meno studiano, che conoscono molto bene l'inglese, che hanno una approfondita e grande coscienza politica, nonostante siano comunque rinchiusi lì dentro e rinchiusi, voglio dire, anche con poca accessibilità all'esterno. Uno dei progetti del convoglio era appunto quello di aprire, di dare principalmente a loro un media center, cioè un luogo fisico che potesse fare appunto da veicolo per le loro proteste, che era poi un po' quello che secondo noi era l'attività di Vittorio lungo la striscia. Quindi una voce indipendente della rivolta quotidiana. E devo dire che il progetto è riuscito, perché abbiamo trovato un posto dove noi abbiamo finanziato l'affitto per qualche mese, dove i ragazzi appunto metteranno su un proprio indipendente media center.
Media center, cosa c'è dentro il media center?
Ma attrezzature di computer, macchine cineprese, perché poi è nata in realtà anche molto da un'esigenza locale, nel senso che abbiamo conosciuto, esistono molte realtà indipendenti di mediattivismo a Gaza, molti giornalisti, molti fotografi, che appunto non hanno le possibilità poi di uscire magari all'esterno e di essere conosciuti e valorizzati.
Internet quindi funziona?
Internet, ci sono alcuni luoghi dove c'è l'accesso a internet, c'era questo piccolo baretto, io lo chiamerei, all'aperto, dove c'era una limitata connessione ad internet, ma che appunto...
Sì, beh, immagino che senza le infrastrutture tecnologiche, sì, certo, lì ci siano comunque necessità primarie superiori rispetto all'uso di internet.
Certo, però è anche, credo, molto bello come sopravviva, no? Nonostante il bisogno di, come dici tu, di necessità primarie, sopravviva anche il desiderio e la coscienza di dover far scoprire la propria lotta all'esterno.
Ci raccontavano che internet effettivamente è stato uno strumento importante per condividere, anche se limitato all'elite. Quello che volevo dire io non è affatto che, anzi, trovo il Media Center un'ottima occasione, anzi mi viene in mente che una realtà come la nostra, potendo, avrà piacere di collegarsi con questa realtà. Stiamo parlando con Alessandra, che è stata a Gaza, per chi si collegasse solo negli ultimi 5 minuti della nostra puntata odierna sul Medio Oriente. Alessandra, che ancora ringraziamo perché è un inviato speciale da un territorio purtroppo speciale, e stiamo parlando con lei di come si vive a Gaza.
Tu, Alessandra, hai quindi incontrato e interagito con altre persone. Ti chiedo, le persone comuni cosa pensano di Gaza, cosa pensano di Israele?
Ma sicuramente io sono riuscita a parlare non con tutte le realtà, non con tutte le persone, perché poi la conoscenza dell'inglese è limitatissima, ovviamente. Però quello che ho percepito, onestamente, è una gigantesca rabbia collettiva nei confronti di Israele, per primo, perché è chi materialmente ha generato quell'assedio, ma anche nei confronti, appunto, delle elite politiche, delle classi dirigenti, ecco.
Quindi anche contro, diciamo, l'autorità palestinese.
Sì, scusate. Sì, anche contro anche Fatah, ecco, sì, non...
Sì, tossisci pure con calma, che noi intanto intratteniamo il pubblico di Radio Bologna 1, ricordandogli che sull'arengo del viaggiatore Radio Bologna 1 diventa international. Adesso ancora stiamo parlando sempre in italiano, però arriverà prima o poi il tempo in cui proveremo a fare esperimenti in lingue straniere. Stiamo parlando di un lembo di terra del Mediterraneo che si trova incastrato dalle religioni, dalle differenze di visione del Dio unico dell'Antico Testamento.
Vorrei inoltre invitare tutti gli ascoltatori anche a leggere anche i numeri passati dell'Arengo del Viaggiatore, visto che con i collaboratori della sezione internazionale abbiamo molto approfondito tematiche che riguardavano in particolare il Medio Oriente. Sulla Palestina e Israele ci sono stati lavori e articoli molto interessanti ed approfonditi.
Un tema che toccheremo anche con ospiti sicuramente di parte israeliana. Cercheremo di approfondire il tema della letteratura per dare anche noi comunque il nostro contributo alla causa della pace, della fratellanza nel mondo. A proposito di questo, Alessandra, gli ultimi 3 minuti ti volevo chiedere cosa hai trovato di sentimento religioso nelle persone che hai incontrato.
Ma sicuramente un forte sentimento religioso c'è. Poi Hamas è una parte molto integralista, la dirigenza politica della Striscia di Gaza, e quindi c'è un forte proibizionismo e un forte rigore in questo. E dall'altra parte penso ci sia anche una risposta cittadina, che poi non so quanto sia reale o meno, però esiste, è religiosa, e quindi...
Hamas l'hai trovato come un fenomeno radicato? È radicato,
sì,
nella popolazione.
Radicato perché esercita un grande potere, io credo. Le donne sono quasi tutte velate sì, io credo sia un fenomeno molto radicato, soprattutto per la sua probabilmente potenza politica. Poi in realtà è difficile dire se nel profondo di tutto questo ci sia tanto consenso ancora o no, però anche alla manifestazione a cui abbiamo partecipato il 15 maggio per l'anniversario della Nakba c'era una forte componente di Hamas all'interno della manifestazione, quindi con bandiere, striscioni, e quindi che si riconosceva in quei valori.
Beh, certo, mettendomi nei panni di un riformista che abita a Gaza, sicuramente gli strumenti che ha in mano per provare a sviluppare il paese sono molto pochi. Nell'ultimo minuto che abbiamo ancora di questa conversazione, Alessandra, mi viene la domanda che mi viene in mente di chiederti è il sentimento che ti porti dietro, finito di questa esperienza, che sicuramente è unica e per il coraggio di averla fatta, ti faccio i complimenti miei e della redazione della Rengo del Viaggiatore, nonché della radio. Quello che ti porti dietro è un messaggio di speranza o è un messaggio più amaro?
Ma sicuramente un messaggio di grandissima speranza e di grandissima resistenza, perché quello che ho trovato là è una popolazione che, nonostante tutto, nonostante l'assedio, vive oggi una resistenza quotidiana incredibile, fatta di un coraggio incredibile, una voglia di sopravvivere, ma che non è solo sopravvivere, è costruirsi un futuro. E davvero non sono banalità, ma è realmente quello che ho trovato là, e quindi non lo so, un invito a tutti credo, a conoscere e ad appoggiare questa grandissima resistenza popolare.
Grazie Alessandro, il nostro tempo purtroppo di oggi è terminato, però la Rengo del Viaggiatore, la voce della Rengo del Viaggiatore continuerà tutte le settimane, mentre tutti i mesi vanno avanti i nostri magazine online sui quali troverete anche il diario di Alessandra, che ringraziamo ancora lei come tutti i nostri ascoltatori. Vi diamo appuntamento su www.arengo.info e su Radio Bologna 1. Ciao a tutti, a presto.
Ciao.